Pop Radio Show, l'imperdibile appuntamento con il Dottor Rose, la domenica alle 21.30 su Controradio.
E ben trovati a un nuovo Dropout Radio Show, come tutte le domeniche dalle 21.30 alle 22.30 su Controradio. Dropout Radio Show nella sua 34esima stagione, e come da copione negli ultimi Dropout, l'ospite che ormai non è più a sorpresa.
No,
ormai
è buonasera a tutti.
Buonasera a tutti, Filippo Tagliaferri. Ci vorrebbe gli applausi.
Il mio jingle personale.
Con tutti con gli
ho
applausi.
Cambiato nickname molte volte negli anni per fare queste cose. Ormai alla fine sono stufato. Nome e cognome. È un leggero suggerimento. No, scherzo.
No, o parti cose, certo. No, in corso. Cioè...
Sì, vabbè, ma io non ho avuto la costanza tua di fare 34 anni il programma. Per cui. Mi sono, diciamo,
non so se è costanza o ottusità o masochismo. Beh,
coerenza, dai,
coerenza. Si asca sempre in
piedi. Coerenza.
Passione. Allora, visto che parliamo di passione, il programma, abbiamo fatto gli speciali che sono anche piaciuti, dei feedback, insomma. E invece ho detto, allora facciamo una cosa, visto che tutte e due siamo dei vinyl addict,
vinyl, CDs, tape, 7 inches,
siamo comunque, esatto,
accumulatori e compratori
di dischi. Allora facciamo una cosa, prendiamo gli ultimi, fra gli ultimi dischi presi un po' a caso in genere. Allora io le new entries c'ho uno spazio se butto lì e poi pesco via che ho preso a caso fondamentalmente.
No, io non faccio così, ma insomma io l'ho divisi su tre immobili. A me mi incidono sull'IMU i dischi, e quindi ho il garage di casa, la casa della mamma e poi la casa dove vivo adesso, dove c'è quella che io chiamo la serie A, cioè serie A, un migliaio di dischi, quella della serie A.
Salizionati.
Sì, è altamente, però altamente chiaramente c'è una retrocessione e avanzamenti.
Ma le new entries sono?
Le new entry possono finire immediatamente nella serie A, perché una possibilità gli va data,
certo,
però
certo.
Ci sta anche, voglio
sì,
dire,
vabbè,
no?
Sì,
quello è già capito, no? Quel disco che nasce già un po'
già
così per riempire,
così che lo prendi.
Va direttamente in garage, in serie C,
che non avverrà mai ascoltato.
Ci sta di no.
Però ce l'abbiamo, perché l'importante è quello. E allora io direi, abbiamo preso, ho detto prendi una decina di dischi, prendo anche io gli ultimi 10 dischi che ho preso, e così li mettiamo,
togliendo quelli impresentabili,
no, e mettiamo questi. Allora io direi di partire.
Prego.
Vorrei partire con un disco che hai portato anche te.
Ho portato anche io, ma io ti mando le foto prima, secondo me tu, e fai come quello che si veste.
No, vabbè, vista,
dai.
Però,
no, va bene.
Meglio
perché si vede, è uno dei dischi conosciuti negli ultimi tempi che ci ha colpito di più,
certo.
Anche se risale al 1974.
Sì, allora è un disco particolare, fra l'altro era un disco di culto, avevo una registrazione perché ci fu una ristampa nei primi anni 90, la Tenth Planet, mm-hmm. Lo ristampò. Allora si tratta di un progetto particolarissimo, questo Oliver Chaplin che praticamente incise questo unico disco, il fratello era un
BBC,
sì, era della BBC, era un fonico
fu
della
lui
BBC.
A convincere, perché il fratello non voleva neanche, no?
Esatto, convinse per fare questo disco fu registrato e stampato in pochissime copie, fra l'altro con una copertina, ci fu un errore di stampa della copertina, quindi la copertina è un blu scuro con la scritta nera, quindi
sì, illeggibile già.
Furono stampate tipo 300 copie che furono regalate, 250 50 copie, furono regalate ad amici, parenti, così disperso. Lui non volle saperne più nulla. La Virgin, fra l'altro, ebbe in mano il disco e gli propose di incidere un'altra cosa, ma lui era contro l'industria discografica. Era, vabbè. Quindi lui esce fuori completamente.
Si dimentica di essere stato musicista.
Si dimentica, esce fuori da tutti i canali. E questo disco, per caso, viene poi negli anni 80 venduto in un mercatino, in un garage sales, e comincia a circolare fra gli appassionati. Tanto che appunto i tipi della 10th Planet decidono di ricontattarlo e in qualche maniera di
concordare
una
stampa, un minimo, ecco.
Sì. Beh, la stampa della 10th Planet non è male. Io l'ho ricomprato in CD, la Wooden Hill è praticamente la sorella della 10th Planet. È un disco, potete immaginare, 250 copie, quindi rarissimo, ed è un disco fantastico, un disco dove c'è psichedelia, accenni di prog, però anche delle cose strane di folk. Un disco
folk acustico, un po' alla Roy Harper,
sì,
però forse più strano.
Troviamo un po' di tutto, anche Pink Floyd. Io direi di partire proprio da questo disco, si chiama Standing Stone, e il primo brano che è Off on a Track.
Oliver.
Off on a train, I seen an engine red, hold the line, not a pain in the neck. Early night is what I need, keep my aching head. Hold on, hold on, cause time to boil an egg. Soon be tired, soon be fine, just say hello to the bed. A spider, spider, look, there's a spider spiraling around, commenting down on a song. Shooting about, fooling around, the wind is strong. In my leg, thinking ahead, he's dead. Early night is what I need to ease my aching leg. Hold on, hold on, the desert's no place for the dead.
See you. It's time for her to go. Say goodbye to Moon the Loon and dinner in Dr. Dose. Don't forget the little man who couldn't pronounce his name. Tommy Kilo, 6'2", spends his on a train. Johnny Two Goods in a cab and going round and round. Gianni Matters in a kilt and going up to tune. Anita Gray, Pat and Dave have come to take a bow. All our face to face the face who did it, we don't know how.
It's possible.
Dave and Ray, Jonah, Jim, Bill the coat as well.
It's possible.
Marigold, Vic and Sylvan, Babs is ringing the bell.
It's possible.
La 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 la.
Allora, ecco che poi parte il brano in ecco, vediamo, ci siamo. Allora,
no,
il brano che ci siamo ascoltati era un brano dei Turquoise, si trattava di Tales of Flossy Fillet, era un brano. Allora, i Turquoise erano uno dei gruppi,
la band
minore,
inglese minore, però insomma sempre con una buona produzione, incidevano per la Decca, qualcosina anche la Apple.
Fra l'altro, no? Questo brano qui è secondo me uno dei brani più ganzi, diciamolo, del
uno dei primi singoli di questa band. Di solito, insomma, le cartucce migliori,
sì, sì. E questo è un classico pezzo alla Kinks.
Beh,
si sente
il ritmo, è proprio quello sì,
anche un po' quel gusto i Kinks del 67,
di Face to Face,
Face, di quel periodo lì. E anche sia il testo che anche questa atmosfera che come dire strizza gli occhi un po' al vittorianesimo, e anche loro erano abbastanza stilosi in quelle...
È un po' il discorso che ci siamo già fatti qualche settimana fa, no? Che queste atmosfere molto inglesi che rimandano appunto al suoni vaudeville oppure periodo vittoriano,
sì,
no?
E questo qui credo il singolo sia del 68 ed è te l'hai preso da un
io ho preso un'antologia che dovrebbe comprendere tutto quello che hanno registrato in studio della Revola, benemerita etichetta che ogni tanto ci deliziava, almeno fino a qualche anno fa, di questi recuperi di formazioni minori. In questo caso, tra l'altro, il disco si chiama proprio The Further Adventures of Flossy Fillet, quindi
sì,
è chiaramente il brano di punta di questa band. The Collector Recording copre il periodo 66-69.
Fra l'altro, ecco, un altro speciale da fare sarebbe su tutti i gruppi che sono Kinks style.
Ah, che cioè, bello.
Ci sono tanti gruppi che sono come dei Beatles style,
ma senza mettere i Kinks,
però senza mettere i Kinks,
certo,
i vari gruppi, i Thoughts, cioè, anche perché comunque anche le loro stesse avevano prodotto negli anni,
sì,
gruppi,
sì, 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 hanno avuto maniera questo ruolo un po' di guida, no, per altre formazioni minori. Poi con la fine degli anni 60 lasciarono un po' questa,
sì,
questa
sì,
si dedicarono a loro stessi,
anche se fra l'altro un disco, il famoso Lost Album dei Kinks, che praticamente non è mai uscito in CD, non è stato mai ristampato, circola come bootleg, è un altro disco dei Kinks che dovrebbe essere che anche gli stessi fans conoscono poco, mm-hmm, e che invece è un disco.
Beh, e quando uscirono a fine anni 90 tutti i CD con una valanga di bonus track, in effetti sono state rese disponibili quelle registrazioni che magari erano lati B o brani inediti, ma ecco, una stampa ufficiale in effetti con
perché ci fu il problema
dei diritti del passaggio
loro
dalla PAI all'America,
esatto, loro fecero, quindi ci fu, però quello è un disco, parlando di così, divagando i Kinks. Invece io torno su questi ultimi dischi, l'ultima manciata di dischi presi, con un disco favoloso. Si tratta di Dr. Hooker, The Truth. Si tratta di un disco autoprodotto, un po' come quello di Oliver,
sì,
del 1972. Allora, di questo Dr. Hooker non si sa niente, se non il fatto che probabilmente era un tossicomane che entra in una di queste sette, probabilmente testimoni di Geova o evangelici, e trova Gesù che lo ispira, lo fa in qualche maniera portare sulla retta via, e preso dall'enfasi di questa rivelazione sulla via di Damasco, decide di incidere un disco di ispirazione,
ecco,
religiosa.
Sì, infatti anche dalla copertina, no? Si presenta con questo saio e la chitarra elettrica,
sì,
è
una
lungo,
sorta di Gesù Cristo,
un santone,
hippie,
sì, sì,
come giravano, insomma.
Come no?
E esce fuori comunque. Allora, in genere apriamo una piccola parentesi, parentesi, molte di queste autoproduzioni poi si rivelano dischi rari, che si rivelano certe volte
non
insomma,
eccezionali
sì, diciamo
curiosi magari per l'idea, per la storia che c'è dietro, ma la musica poi non è che
no,
sia
non
così
è che impazzisci, quindi dici cioè, se il disco è, insomma è minore forse
c'è anche un motivo, no?
In realtà questo disco è veramente bello, è un disco dalle atmosfere quasi dorsiane messianiche e regge per quasi tutte le canzoni, che comunque sono una decina abbondanti.
Sì, non era ecco un progetto così, non, cioè, poi non ci sono cover, sono tutte scritte da lui.
Tutte scritte da lui con musicisti che aveva raccattato e di cui non si sa bene,
chi fossero. Però non è nemmeno il classico disco con le sole incisioni da solo.
No,
ecco,
è un disco molto spontaneo, curato. Incredibilmente riuscito.
Funziona.
Credo che poi abbia inciso un altro disco meno ispirato e meno di
ispirazione religiosa,
credo di sì o qualcosa del genere, e comunque insomma non a questo livello. E invece Dr. Hooker The Truth è un disco che consiglio, e direi di ascoltarci a questo punto il brano che è Forge Your Own Chains.
Consequence.
no, questo
no,
non
qui va spiegato un attimo. Questi sono Jim and Dale, un disco piuttosto interessante che volevo farvi ascoltare, ma dato che non abbiamo il vinile qui, abbiamo provato a far ascoltare una versione rippata, ma non è possibile, quindi cambiamo completamente genere, passiamo a una formazione di soul psichedelico. Loro erano gli Skull Snaps, hanno fatto un solo album dalla copertina ingannevole perché sembra con dei teschi e degli scheletri un disco di heavy metal, in realtà no, sono molto più vicini ai Temptation oppure a Sly and the Family Stone. Il brano che ci ascoltiamo
è
72 se non sbaglio. Questa è It's a New Day, uno dei brani più conosciuti di loro, si fa per dire, più che altro perché è molto campionato da vari musicisti hip hop dagli anni 90 in poi. Skull Snaps.
Allora, sì, io sinceramente mai non avevo mai
sentito, coverti, come
non
si dice, no?
No,
io in realtà, sai, essendo frequentatore anche della black music, il nome un po' mi era rimbalzato in testa, anche perché ho questo brano su una compilation su vinile, ma non era per quello. Il nome lo ricordavo, poi ho trovato questo CD poche settimane fa e devo dire la verità, sono andato a casa a studiare e poi dopo ho controllato, in effetti erano loro, e poi sono tornato a comprarlo e stranamente nessuno l'aveva preso, no? No, perché non è così invitante, ora siamo in radio, no. Ma la copertina, ecco, tutto può attirare tranne che un ascoltatore di musica funk.
Sì, sembra un mix fra un gruppo heavy metal ma anche questi gruppi pop dei primi anni 90,
anche,
quindi,
sì.
E poi Snaps è semanticamente più vicino al mondo degli anni 90
e hanno fatto solo questo
che bello, alla Temptation, sì. Classico Temptation, sai che da Lake Shack
e quelle cose
andata
cerco
lì.
Cerco io, sì, sì, di solito.
E invece ritorno sul super classico, ovvero un cofanetto che da anni avevo adocchiato. Fra l'altro non è che costasse nemmeno tantissimo, però alla fine non l'avevo mai preso. Mi sono deciso e ho fatto bene, perché è un cofanetto fantastico di tutta la produzione dei Buffalo Springfield, compreso demo tape, outtakes, brani inediti, brani singoli, insomma, quindi vale veramente la pena. Sono 4 CD, si trova abbastanza facilmente.
Ma versione grande con scatolone di cartone o più ristretta?
No,
perché le hanno quella, sì. E all'inizio mi ricordo uscì intorno al 2000
e costava abbastanza
lo scatolone, come erano anche le cofanetti Nuggets, no?
Esatto.
Era la stessa forma, la stessa confezione, poi l'hanno rifatti in versione più economica, ma il contenuto è quello.
Sì, i pezzi sono questi, con brani favolosi dei Buffalo Springfield che uno si domanda ma come mai non sono entrati
rimasti poi incisi, poi pubblicati sui dischi ufficiali.
Però,
ma d'altra parte loro fecero solo 2 album, già il terzo era uscì grazie alla casa discografica, la band già sciolta, e quindi era verosimile che con creatività di personaggi tipo appunto Stills e Neil Young a 19-20 anni potessero in un pomeriggio tirarti fuori quelle 2-3 canzoni.
Sì. Anche perché appunto abbiamo insieme a Birds, Buffalo Springfield rappresentano le vette quasi irraggiungibili del folk rock americano, e effettivamente più li riascolti questi dischi più trovi delle perle. E in questo cofanetto c'è un brano che è particolarmente suggestivo, vale la pena ascoltarlo, che è tratto da un demo tape ed è Down Down Down. Loro sono i Buffalo Springfield. Questi erano i Buffalo Springfield, Down Down Down, un brano chiaramente scritto da Neil Young, si sente un classico.
Si sente moltissimo il suo tocco, tra l'altro è uno dei motivi per cui probabilmente non tutti questi brani sono poi stati pubblicati, è che queste idee in qualche modo sono tornate in altre canzoni. Ecco, qualcuno ricorderà nei primi album di Neil Young più di un brano che ha questa cadenza, no? Perché c'è anche questa specie di valzer, lui spesso inserisce c'era qualcosa, mi sembra, già in After the God Rush, che ricorda molto questo brano,
sì.
Allora non saprei dire il titolo, però qualcosa
c'è,
di,
vero.
Di già sentito, che non è già sentito, cioè un presentito, questo, perché questo è, probabilmente viene da uno o due anni prima, perché poi ricordiamo che si tratta sempre di mesi. Cioè
sì.
After the Gold Rush non uscì tanto dopo i dischi dei Buffalo Springfield. No.
Beh, il primo di Neil Young praticamente è quasi
uscì praticamente insieme al terzo, che
dei
comunque
Buffalo
è quello
Springfield,
che dicevamo prima, non è uscito con il consenso della band.
Sì.
Quindi praticamente nel giro di un anno poi questi brani hanno visto la luce.
Poi ognuno andò
per la sua strada, peraltro poi riunendosi con qualche problemino negli anni, come Crosby, Stills, Nash e Young, no?
Diventando una sorta di supergruppo.
Un supergruppo dalla poco coeso, ma in momenti di equilibrio.
Sì, grandiosi, stellari. Allora, ricorderei anche il numero WhatsApp per chi volesse scrivere, fare delle domande o segnalazioni, oppure richiedere qualche brano, è 342 810 4111. E niente, quindi se volete così dare delle
feedback a quello che stiamo trasmettendo,
potete farlo. Allora,
prossimo facciamo un salto in avanti molto limitato, nel senso che come sonorità non siamo lontanissimi rispetto a quello che stiamo trasmettendo, però si tratta di un disco del 2000 che ho acquistato recentemente per posta insieme al solito mazzetto di CD semi usati, come spesso accade, dal solito sito, da un italiano stavolta, no? Perché parlavamo anche la scorsa settimana delle difficoltà di accedere alle mirabolanti offerte di Discogs negli ultimi mesi. In questo caso mi sono accaparrato alcuni titoli di Richard Thompson degli anni 90 e 2000, in particolare l'album Mock Tudor, che è diviso in tre parti, è un disco anche questo molto british e quindi, come vi dicevo, le sonorità non molto lontane a quelle che stiamo ascoltando. Street Cries, Stage Whisper è la terza parte del disco, che è un concept con tre fasi. Nella terza fase, quella più acustica, ci ascoltiamo Sights and Sounds of London Town.
Oh, Jillian, she's a dark castle lass, transit down on the quarter past. Friday night leaves the kids at home and struts her stuff on the Euston Road, saying, do you want some company, darling? Do you want some company now? My place, your place, or no place? I could use the extra cash anyhow. That's the sights and sounds of London Town. Sights and sounds of London Town. The sights and sounds of London Town. Oh, Jean-Paul, he come over from Toulouse. They taught him that London was the golden goose. Never got his hands on enough to eat. He never did get his ass up off the street. Wanted to be a rap DJ. They took his pulse and they turned him away. Under the radar of your fellow man, well, all that charisma, it ain't worth a damn. Say, lend me your shoes till Monday. Oh, brother, can you lend me a comb? I can wash dishes all night long. I just need my fare back home. That's the sights and sounds of London Town. The sights and sounds of London Town. The sights and sounds of London Town. Just about everything. She tried to dance, she tried to sing. Too many doors slammed in your face, it leaves a nasty aftertaste. Scramble around for a little bit of care.
a flash. Sentence court is the rendezvous for those who share your point of view. Saying this is the last time you'll see me, never again, no way. One more time, I'll never ask you again. I've just got to get through today. Well, that's the sights and sounds of London town. The sights and sounds of London town. The sights and sounds of London town. I'm Mickey, he sleeps every 2 or 3 days. Runs through Soho like a rat through a maze. A little black male here, a sting on the side, enough to get started on the next enterprise. Dress as expensive, but that's just a crutch. Like his word or his handshake, it doesn't mean much. Depends on his kickback from the middleman, and whatever he can beat out of Sally Ann. Saying lucky I'm the one you ran into, I've taken a shine. Lucky I'm needing a partner, 50-50 right down the line. Well, that's the sights and sounds of London town. The sights and sounds of London town. The sights and sounds of London town.
Richard Thompson, il chitarrista, grandissimo chitarrista inglese, è uno delle colonne portanti dei Fairport Convention. Questo disco del 2000. Del 2000, sì. Però che sono già passati.
Sono già passati 24 anni, però per noi è recente, è recente, no? Sì, perché infatti. Comunque è di un musicista appartenente a una generazione molto degli anni prima, e quindi era già ovviamente un sopravvissuto. Il fatto che poi ancora lui stia continuando ogni un anno e mezzo, due, a fare un nuovo album. Di canzoni nuove è un altro discorso.
Fra l'altro devo dire, allora, ho visto tantissimi tantissimi musicisti di quella generazione, specialmente a Londra negli anni 90, non era difficile trovare appunto nei pub inglesi, quindi ho visto più volte Ramborn, ho visto vari membri anche dei Fairport, ho visto Pentangle in varie vesi, però lui da solo non so.
Ma allora, l'ultima volta che è venuto in Italia non era tantissimo tempo fa, però era nella zona di Ravenna, allora non me la sono sentita di fare la trasferta, dico la verità, ma sarà stato appena prima della pandemia, 2018-2019, non è tantissimo, solo che ormai è chiaro che passando gli anni diventa sempre più difficile pretendere che si avventurino in tour impegnativi, sì. Ecco.
Anche se appunto proprio durante la pandemia Jackie McShane, Jackie McShane, sì. È venuto qui a Progresso insieme, sì. È stato un bellissimo concerto. E intanto salutiamo gli ascoltatori. Bernardo dal Veneto, che ci ascolta da anni, è il vero dropout. Fan dropouter, come si potrebbe dire?
Va inventata questa.
Va inventata, un nome ci vuole, un neologismo per l'ascoltatore. Un dropouter, i dropouters.
The dropouters. Un po' complicato, però vabbè.
È vero,
può suonare, dai.
Può suonare, però. E quindi gli ascoltatori, e niente, noi continuiamo. Questo programma non ha
un tema, ma alla fine
passiamo. I dischi che ci siamo comprati o ricomprati, come per esempio il caso dei Mighty Baby. Io avevo il disco, ne avevo una ristampa, era un bootleg, però dei Mighty Baby, che sono un gruppo inglese psichedelico provenienti da una formazione molto estremamente di culto, quali gli Action, che verso la fine degli anni 60, come molti gruppi, ebbero lo svarione hippie. E così retrovito a questa formazione. Fra l'altro, dopo i Mighty Baby, loro si reincarnarono negli Abibia, che era un gruppo sufi, perché come molti all'epoca si convertirono all'Islam.
Però qualcuno di loro ci fu una scissione, perché qualcuno fondò gli Ace.
Sì, sì,
che è un gruppo pop rock morbidissimo.
Sì, 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 esatto. Anche perché poi comunque erano cose che.
Un'evoluzione, nel senso. Già in questo disco che stai per trasmettere si guarda gli Stati Uniti, no? Come
sì,
sound.
C'è già
nel disco dopo molto di più, perché sembrano quasi Grateful Dead del 70.
No, i Mighty Baby si sente l'influenza di San Francisco, assolutamente.
Negli Action è un gruppo alla fine psichedelico ma molto inglese.
Molto.
Invece qua
sì, no, i Mighty Baby. Fra l'altro io ebbi la fortuna di vedere gli Action lì nei primi anni 2000 in un raduno mod qui in Italia. Chiamarono gli Action, che erano già insomma in là con l'età, erano stupiti. Fra l'altro questi qui erano stupiti perché diciamo
come fanno a conoscerci in Italia dei ragazzi
tutti con i caschetti a vedere. E poi dopo era tipo le 4 o le 5 di mattina, dopo il concerto, poi la sera mise a parlare con il chitarrista di quello che sembrava
Red King.
No, Ed King no. era il cantante morto. Okay. Il chitarrista sembra un po' asiatico. Ci parlai un po' e lui diceva: sì, a parte, vabbè, dice, i grandi amori in realtà della mia sono stati il suono Motown che era in arrivo. E poi, però, dice il gruppo vero erano i Mighty Baby. Cioè, noi le cose, cioè gli Action.
Sì, perché gli Action è una cover band, no? Fondamentalmente.
Sì, fondamentalmente.
Poche
sì,
erano
già
le canzoni scritte da loro.
Del resto, c'è il periodo finale degli Action, quello Roller Gold. Erano già quasi Mighty Baby,
c'è un'evoluzione, però è ancora una band di psichedelia inglese,
mentre
Mighty Baby sembrano un gruppo americano.
Esatto. Si sta parlando del 1969, il disco è il primo omonimo dei Mighty Baby. Il brano che ho scelto è Same Way from the Sun, Mighty Baby.
Circumstances right. Prepare yourself for anything at all. The ancient traveler might help you. In fact, he might help you at all. Don't forget to ask yourself the question. We'll be right back.
1969 è il primo album dei Mighty Baby, ex Action, e si sente l'influenza del suono West Coast che stava penetrando in Inghilterra. Il brano ci siamo ascoltati era Same Way From The Sun.
E adesso a chi tocca? Tocca una formazione insospettabile, sono gli Aerosmith, però non sono gli Aerosmith, cioè è un brano tratto dal cofanetto antologico di qualche anno fa, ormai anche quello di più di 20 anni fa, che uscì mi sembra tipo il 96-97 e aveva come d'uso all'epoca qualche inedito nel mezzo alla solita antologia di brani già pubblicati. Ecco, la prima cosa che si ascolta in quel cofanetto un brano dei Chain Reaction, cioè la band nella quale Steven Tyler da giovane era il leader, il cantante. Ci ascoltiamo When I Needed You. Niente a che vedere con gli Aerosmith che conosciamo.
Sì, e qui praticamente non hanno niente a che vedere con
ma anche nel modo di cantare di lui, cioè, non si riconosce che è Steven Tyler.
Sì, siamo proprio in puro
un ragazzino
in puro garage sound
di ispirazione inglese,
british invasion.
Torniamo sempre lì, no?
E invece un altro disco che ho comprato in CD, anche questo praticamente ricomprato, si tratta di un volume dei Peebles, perché come molti della mia età, i Peebles all'epoca si trovavano praticamente in vinile,
sì.
Erano registrati,
così
di fatto erano bootleg, cioè erano registrazioni ufficiali, sì. Che
prendevano i dischi,
fra l'altro erano roba di fine anni 70, il primo volume credo sia del 79, fatto da Greg Shaw, e gli altri, i primi 10 volumi, si sta parlando dell'80-81, erano registrazioni, fra l'altro le ristampe erano le ristampe delle ristampe, quindi erano quasi inascoltabili, però noi all'epoca, per noi era
quello, c'era l'alternativa, non
era
esisteva,
preziosissimo, quindi, non c'era alternativa se volevi sentirti i gruppi, capito? Anche come i Moving Sidewalks,
e come si fa? Era sul volume 2,
il volume
2
di Peebles, te li devi ascoltare gruppi. E invece ho ritrovato a poco prezzo, a buon prezzo, sì, una Southern California, perché hanno poi negli anni 90 hanno riassemblato,
l'hanno ricompattato un po',
hanno rifatto un po'
noi
di
ancora
confusione.
Ragioniamo con le scalette dei primi volumi, no? No, che più o meno ricordiamo,
esatto,
i Choir, no? I Making Deals,
Satans, esatto. Sì, tutti
quelle ce le ricordiamo,
i Choir,
Green Fuzz, no?
Sì, Green Fuzz erano quelli, cioè, che poi erano, molti di noi li conosciamo perché c'erano i gruppi garage
che rifacevano le cover, Fatstones,
Fatstones specialmente, i Chesterfield Kings, e riscoprivi Cramps, e riscoprivi
Green Fuzz la fecero anche i Cramps,
sì, nel secondo album Sacred Jungle nel secondo, esatto, album. E il invece questo Southern California c'è un po' di tutto, in realtà è un mix fra i primi due, tre, sì, è un po' di
roba. Ma come
roba
stanno facendo ora con Nuggets? Non so se hai visto,
visto.
È uscito un Nuggets 2 che dovrebbe essere l'ideale seguito del primo volume di Lenny Kay, ma in realtà è un riassemblaggio, sì, del cofanetto, con anche qualcosa che non era nel box quadruplo, secondo,
sì,
me.
Sì, fanno un po'...
Sì, stanno cercando di mischiare le carte.
Sì. Anche se c'è poco da fare, sì, Nuggets originale rimane
quello.
È fondamentale, insomma, è il pilastro. Il brano che ho preso da questa compilation è un brano dei Dovers, che era una formazione minore californiana, grandissimo gruppo, gruppo che incise alla fine tre singoli, però sono tutte e tre meravigliosi. Questo brano qui credo si trovasse nel volume 8 del 7-8 del,
però Dovers è un nome che mi dice,
Beh, no, fantastici, e noi ci ascoltiamo nel loro, in uno dei sei pezzi pubblicati all'epoca, favolosi, che è She's Not Just Anybody, Dovers. Cortissimo, di un po' più di due minuti, erano i Dovers. Avete sentito questa 12
che
corde?
Bellezza.
È incredibile.
Parlavi dei Birds prima, no? Di quanto erano fondamentali, ma quanto hanno influenzato queste,
sì,
band.
Sì, qui si sente l'influenza.
Questi cori,
credo, la leggenda vuole che i Dovers in realtà avevano inciso un LP, ma uno dei loro membri, e anche lui poi diventato in una di queste sette cristiane, ruppe il disco,
ecco, dalla rabbia.
Sì, come...
perché era Satana,
sì,
non era,
sì,
musica contraria al Signore,
sembra, però sono leggere, sì, comunque noi possiamo intanto ascoltarci,
diciamo che giravano anche molti acidi, chissà quale motivazione, sì, poi gli altri, sì, gli hanno attribuito a un gesto del genere, no?
Infatti.
Vabbè,
allora, ultimo brano, mi sa che non ce la facciamo,
no,
sentiamo
un pezzettino,
tutto,
sono gli Spirit Mitici, non esiste un disco ufficiale degli Anni d'Oro tranne che nella versione estesa di Dottor Sardonicus, e quindi hanno aggiunto un live del Film West del maggio 70, ci ascoltiamo Fresh Garbage,
e direi anche di salutare gli ascoltatori,
saluto a tutti,
e risentiamoci,
arrivederci. Buona serata,
buona,
ciao,
serata, prossima settimana.
Popolare Network. Popolare Network, Popolare Network.
Buonasera da Chiara Vitali, benvenuti all'ultima fascia news di Radio Popolare. A Firenze, dopo la morte degli operai, arriva la ministra Calderone, promette un maggior impegno per la sicurezza sul lavoro, ma nei fatti il governo sta depotenziando la tutela dei lavoratori. Le vittime del crollo nel cantiere non avevano ancora preso il primo stipendio, erano assunti come metalmeccanici per fare però un lavoro da edili, un meccanismo usato nei subappalti per risparmiare. Ex Ilva, Invitalia ha chiesto questa sera al governo l'amministrazione straordinaria per Acciaierie d'Italia dopo che le trattative con ArcelorMittal sono fallite. Domani il governo incontra i sindacati.